3 minuti dopo le 20, buonasera a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte delle 20. E allora avete sentito il giornale radio ma anche Metro Regione, anche noi questa sera ci occupiamo di quanto accaduto a Milano nel pomeriggio, continuiamo la diretta e il racconto del gravissimo incidente in zona Porta Venezia, un tram della linea 9 che è deragliato dai binari e si è andato a schiantare contro un palazzo. Gli aggiornamenti li avete ascoltati, sono almeno 40 i feriti e ci sono soprattutto due morti, due vittime, un 60enne che si trovava lì sulla strada investito dal tram e un cittadino straniero che invece era a bordo del mezzo. Adesso è uscita proprio in questi istanti un'agenzia e ci dice che era un passeggero di origine senegalese. La cui identificazione è ancora in corso, vi sto leggendo l'agenzia, è rimasto ferito a bordo del mezzo che appunto dopo che è uscito dai binari si è schiantato contro un edificio, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda ma è deceduto poco dopo. L'altra vittima invece è un italiano di 60 anni nato a Milano e residente ad Abbiategrasso, investito dal tram. Questo è il bilancio al momento di un incidente che il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha definito devastante, un impatto devastante quello di oggi. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e lesioni colpose e ancora non è del tutto chiara la dinamica. C'è un video, l'avete sicuramente visto, che circola in queste ore, ripreso dalla dashcam di un'auto lì vicino e mostra il momento dell'incidente, il tram ad alta velocità che svolta a un certo punto verso sinistra, prosegue da Viale Vittorio Veneto e poi svolta verso sinistra verso Via Lazzaretto, esce dai binari e si va a schiantare contro la vetrina di un ristorante. Questo è quello che si vede nel video, ma a dare una ricostruzione più completa è stato poi il sindaco di Milano Beppe Sala sul luogo dell'incidente. Sala ha detto che il tram in questione era un mezzo nuovo di ultima generazione, che l'autista era un autista molto esperto. Ha detto Sala poi che lo scambio dei binari era orientato verso sinistra, l'autista avrebbe dovuto orientarlo, riorientarlo per andare dritto lungo Viale Vittorio Veneto, ma non l'ha fatto. Perché? Perché si chiede Beppe Sala, il sindaco non ha escluso l'ipotesi del malore, il conducente comunque è in buone condizioni, in ospedale sarà presto sentito, non si può ancora nemmeno escludere che ci possa essere stato un problema tecnico allo scambio dei binari. Dunque un incidente gravissimo, come testimoniano quelle immagini che avete visto, insomma si fa fatica a ricordare qualcosa di simile nel recente passato con un mezzo che si schianta contro un palazzo. E allora anche noi stasera all'Orizzonte delle 20 continuiamo il racconto e l'analisi di quanto accaduto, lo facciamo con il nostro primo ospite che è già in linea con noi, è Angelo Piccirillo della Filt CGL della Lombardia. Benvenuto Piccirillo.
Grazie, buonasera a tutte e tutti.
Allora, innanzitutto il suo pensiero su quanto accaduto.
La sensazione, l'emozione è quella chiaramente di sgomento e di incredulità, di dolore e di cordoglio per chi ha perso un caro, in questo caso purtroppo due, per i feriti che sono stati coinvolti nell'incidente. Come hai ricordato anche tu, diciamo che le procedure di sicurezza di ATM hanno ridotto al minimo gli incidenti di questo tipo su strada, e però evidentemente qui è successo qualcosa che non era possibile o non è stato possibile impedire anche con quelle procedure.
Si è fatto un'idea un po' più precisa riguardo allo scambio dei binari che era orientato verso sinistra, che doveva essere orientato, come funziona in quei casi?
Noi abbiamo fatto una richiesta di incontro all'azienda subito dopo aver appreso dell'incidente, non abbiamo informazioni tecniche tali da poter rispondere con serietà, diciamo, a questa domanda che mi fai. Quello che sappiamo, oltre alle cose che già sono state diffuse anche dalle parole del sindaco, è che il mezzo è un mezzo di nuova generazione, il Tramlink, e che e ci sembra un elemento importante. Poi da indagare, è dotato di dispositivo uomo morto, che è quel dispositivo che agisce esattamente al contrario dei pulsanti che vengono schiacciati in caso di emergenza, cioè quel dispositivo per cui se tu smetti di agire su un comando manuale o una pedaliera, li aveva entrambi questo tram, sia il comando manuale che la pedaliera, il dispositivo uomo morto, il mezzo che stai usando dovrebbe fermarsi. Quindi, nell'ipotesi del malore c'è da capire per quale ragione eventualmente questo meccanismo non si sia attivato, e invece nell'altra ipotesi che bisogna sempre tenere in considerazione in situazioni di questo tipo, cioè quella del guasto meccanico, chiaramente darebbe una spiegazione sul perché non si sono attivati.
Certo, come funzionano esattamente quelle impostazioni per riorientare uno scambio di un binario? Perché il sindaco ha detto che andava fatto manualmente, è così?
Guarda, io come posso dire, non ho le competenze tecniche specifiche per rispondere a questa domanda. Chiaramente nelle procedure che prevedono diciamo il cambio di direzione sui binari, qualcosa probabilmente non ha funzionato. Se il sindaco dice che andava attivato manualmente, immagino che abbia avuto un riferimento, una comunicazione da parte dell'azienda, quindi verosimilmente è corretto.
Comunque sia, come ci spiegava lei, se ci fosse stato un malore, insomma, se è da tempo che non vengono azionati dei controlli sul tram, dovrebbe intervenire quel sistema uomo morto, come l'ha definito lei, quindi il tram arrestarsi del tutto. Ma quello dipende ovviamente dal momento in cui sopraggiunge il malore fino poi al momento dell'incidente,
Sì, e
corretto?
poi anche sulla modalità con cui nel caso il lavoratore perde i sensi, perché può avvenire, diciamo, magari continuando a tenere azionata la leva e schiacciato il pedale. Quindi lo dico solamente perché chiaramente il tram è nuovo, anche proprio come concezione tecnologica, e chiaramente essendo nuovo ha dei meccanismi che vanno ad intervenire in caso di malore. Però ribadisco, le
Certo,
due
assolutamente sì.
cause che normalmente sono chiamate in causa, scusate il bisticcio di parole, in queste situazioni sono o una o l'altra. Adesso noi non abbiamo abbastanza elementi per capirlo, li avrà la procura, e vediamo se anche l'azienda che abbiamo chiamato, diciamo, in una riunione sarà in grado di dirci se dalle prime rilevazioni è già emerso qualcosa. Come sapete, il lavoratore, a differenza dell'ultimo incidente che ricordo, quello con un camion dell'AMSA, e lì il lavoratore era praticamente in prova, ne ho assunto. Questo è un lavoratore esperto, era all'inizio del turno, quindi non dovrebbe entrare in gioco, diciamo, una mancata reazione per inesperienza oppure stanchezza
Chiaro.
dovuta a orari prolungati sul mezzo.
Ecco, però proprio a proposito di questo, Angelo Piccirillo, ricordo Filt CGIL della Lombardia, c'è un tema di tipo sindacale in ATM perché negli ultimi mesi ci sono stati molti scioperi, i lavoratori hanno denunciato turni molto usuranti, evidentemente non era questo il caso perché il tranviere era in servizio da poco tempo, però sono stati denunciati turni molto faticosi anche durante le Olimpiadi e sappiamo anche che da tempo c'è mancanza di personale, allora a molti lavoratori si chiede anche di rimanere in servizio oltre i termini. È così? C'è questo tema dentro l'azienda?
Guarda, noi abbiamo denunciato, denunciamo da tempo, diciamo, la perdita di attrattività del trasporto pubblico locale per i giovani, per cui l'azienda ha avuto fino a qualche anno fa un grande problema di carenza di personale. Noi avevamo denunciato che ne mancavano 500 di autisti. Però anche assieme a noi ha messo in campo tutta una serie di azioni per recuperare, diciamo, il gap del personale. E ultimamente diciamo che quella forbice si è ristretta, quindi quell'elemento che c'era effettivamente di grande richiesta e grande ricorso agli straordinari fino a qualche anno fa si è ridotto. Cioè, oggi quel problema lì dell'allungamento dell'orario di lavoro, della carenza di personale rispetto a fatemi dire, 3 anni fa è decisamente contenuto, proprio per effetto anche delle denunce e delle richieste che abbiamo fatto noi e dell'attivazione insieme all'azienda di percorsi patrocinati per far prendere la patente, i requisiti necessari ai giovani o meno giovani che si volevano avvicinare a questa professione. Complessivamente, a livello generale, se posso dire, il settore versa in uno stato di crisi per mancanza di finanziamenti statali. È stato calcolato che per poter funzionare un settore che dipende dalle risorse pubbliche gli mancano 3 miliardi rispetto a quello che il governo faticosamente riesce a trovare in giro. E peraltro noi abbiamo rinnovato un contratto che prevedeva degli step di aumenti contrattuali e il Ministero ha detto che quelle risorse sono in forse e quindi non sappiamo se i lavoratori riusciranno a prenderle nei tempi previsti.
Dunque un settore sicuramente sottofinanziato come tanti altri, però quella questione, quel problema della mancanza di personale ridimensionato rispetto agli ultimi anni, almeno sicuramente rispetto
a... Sì, lo dicono i numeri, insomma, che rispetto a anche le nostre denunce, le nostre gridi d'allarme, la situazione è un po' migliorata.
Senta, un'ultima cosa, Angelo Piccirillo, forse anche su questo non saprà darci tanti elementi più, però glielo chiedo lo stesso perché un nostro ascoltatore che era lì vicino ci ha detto che da tempo a quell'incrocio si stavano facendo dei lavori, che stamattina c'erano diversi mezzi fermi lì sul posto. Sa qualcosa in più su questa vicenda?
So che c'erano dei lavori, però il fatto della presenza dei lavori normalmente non è una causa di incidenti, per cui anche questo, al di là dell'indagine che farà la Procura, sarà un elemento che cercheremo di capire nell'incontro, spero immediato, che abbiamo richiesto all'azienda. Cioè, abbiamo passato un periodo molto lungo a Milano in cui la città era continuamente ostacolata nella circolazione da lavori in corso, e però diciamo che si è riusciti a contemperare la necessità dei lavori con, anche se faticosamente, la circolazione dei mezzi, per cui se questa volta quella può essere una concausa, siamo anche noi ansiosi di capirlo.
È stato molto utile, grazie davvero Angelo Piccirillo.
Grazie a voi, buonasera.
A presto, Angelo Piccirillo della Filt CGL della Lombardia. Rispondo brevemente a Chiara su Telegram che ci chiede come sta il tranviere. Il tranviere è in buone condizioni, ha detto il sindaco di Milano Beppe Sala, è in ospedale in questo momento e verrà a breve sentito. L'ha detto il sindaco questo pomeriggio lì sul luogo dell'incidente, ve lo faccio ascoltare anche perché Sala poi ha dato quella che al momento è la ricostruzione più dettagliata dell'incidente di oggi in Porta Venezia.
Evidentemente è una tragedia, 2 morti, uno era un passante e l'altro a bordo del tram. Ora è difficile avventurarsi in analisi su quello che è successo, ci saranno indagini. Il mezzo è un mezzo nuovo, l'autista, il conducente, molto esperto, in servizio da solo un'ora, quindi non era straordinario. La cosa un po' particolare è che c'è una fermata che è stata saltata e quindi aggiunge un elemento di più a quello che è successo, però sarà un'indagine inutile che mi metta io a fare ipotesi. No, da quello che ci risulta assolutamente no. Ci sono molti video, la dinamica è abbastanza chiara, il tram arrivava in velocità e ripeto, la cosa strana è che c'era una fermata prima.
Quindi ipotizzo un malore.
Io non posso ipotizzarlo, ma è certamente una delle ipotesi perché che si possono immaginare, non posso dirlo io. Certamente arrivava in maniera normale in termini di velocità.
Infatti c'è un video dove si vede il tram prendere una curva e finire.
Il tram prende la curva perché lo scambio era orientato verso sinistra e l'autista, il guidatore, avrebbe dovuto orientarla dovendo andare dritto. Quindi perché non l'ha fatto? Allora l'autista, il conducente, insomma, in questo momento in ospedale e verrà sentito se non è già stato sentito.
In che condizioni?
No, in buone condizioni.
Delle vittime si sa qualcosa di, insomma, chi fossero?
Sì, un residente di Abbiategrasso italiano del 66 e invece un immigrato di cui non ho ancora indicazioni, credo residente a Milano.
Quindi sono due le vittime?
Due le vittime, dovremmo escludere altre, c'era un altro codice rosso che mi dicono, ovviamente dovete prendere tutto con beneficio di inventario, non a rischio.
Stavano attraversando la strada?
Uno attraversava la strada, l'altro, ripeto, era invece sul mezzo.
Le persone ferite stavano attraversando la strada?
No, quasi tutte sul mezzo. Per fortuna è un momento in cui non c'era molta gente, però immaginate, la tragedia avrebbe potuto essere anche più grave. Fortuna relativa, perché di fronte a due vittime è anche difficile usare questa definizione.
Questi sono nuovi, hanno sistemi di sicurezza,
sì,
particolari.
Hanno un sistema di sicurezza
anche quello, quindi potrebbe essere un guasto tecnico.
Non appare una questione tecnica del tram, è molto legato al conducente.
E così il sindaco di Milano Beppe Sala parlava anche dei sistemi di sicurezza di questi tram di ultima generazione, gli stessi di cui che ci descriveva il nostro primo ospite Angelo Piccirillo della Filt CGL della Lombardia. Appunto, il tram era di ultima generazione, avrebbe dovuto proseguire dritto la sua corsa su Viale Vittorio Veneto, ma invece ha svoltato a sinistra verso Via Lazzaretto. A quanto pare, come dicevamo, lo scambio dei binari era orientato verso sinistra, non è stato cambiato manualmente dal conducente, dice il sindaco, qualcosa è andato storto proprio in quel passaggio. Che cosa potrebbe essere successo dal punto di vista tecnico e se c'è anche l'ipotesi di un problema meccanico, di un guasto all'origine di questo incidente? Tutto questo lo abbiamo chiesto a Luca Studer, che è professore al Politecnico di Milano, esperto di trasporti.
Allora, intanto mi faccio fare due promesse. Uno, innanzitutto la vicinanza a chi si è fatto male in questo momento, e la seconda che io ovviamente in questo momento non sono sul luogo, quindi vedo quello che si vede anche appunto su social e quei video lì. Vedendola così, da come si è vista, sembra che il deviatorio fosse girato verso via Lazzaretto e quindi il tram abbia preso più o meno a piena velocità. Teniamo conto che quello dovrebbe essere un rettilineo, quindi tram vanno abbastanza veloci, ha preso la direzione di via Lazzaretto senza la velocità adeguata, per una direzione che tra l'altro non doveva prendere perché doveva andare dritto. Infatti, se si vede bene da quella telecamera, il semaforo è posizionato sul rosso, quindi appunto come se dovesse essere fatta una svolta a sinistra, ma il tram immagino non dovesse andare verso via Lazzaretto ma dovesse andare dritto, così pensasse di fare l'autista che è arrivato a velocità da dritto, ecco, questo vedendola con tutti i sei, ma in questo momento.
Ecco, chi è che deve attivare gli scambi delle linee, tra le linee? Lì appunto si incrociano il 9 e il 10, com'è che si attivano questi scambi?
Beh, in ultima istanza deve essere l'autista che attiva la sua direzione e controlla, dei tram anche più vecchi addirittura può scendere e deviarlo fisicamente, deve controllare che sia a favore della sua direzione, perché altrimenti devia come credo che abbia fatto quel tram lì.
Questo è un tram di quelli nuovi, di ultima generazione, gli ultimi, esatto, arrivati a Milano, i tram Link. C'è qualcosa di diverso su questi tram? Sono più automatizzati? Si può attivare lo scambiatore elettronicamente? Come funzionano? Ecco.
Questo non solo su questi tram, adesso io non so dei dettagli di quest'ultimo modello, forse ha anche delle prestazioni migliori, quindi magari si raggiungono velocità di crociera, diciamo, senza andare oltre, ma velocità di crociera in maniera più repentina, quindi magari aveva già delle velocità abbastanza sensibili, però sicuramente dovrebbe essere in ultima istanza l'autista che controlla che il deviatore sia messo giusto.
Ecco, tra le ipotesi
che volevo precisare, sì, mi scusi, è come guidare a vista, cioè si guida come in auto, quindi tutto alla fine in ultima istanza rimane a chi sta guidando, che deve vedere dove si trovano, non ci sono comandi anticipati o avvisi anticipati.
Certo.
Ecco, io ho sentito anche alcuni lavoratori di ATM, anche alcuni tranvieri, e loro non escludevano neanche l'ipotesi di un malore del conducente.
Potrebbe anche essere.
E ovviamente sì, tutto questo andrà accertato, come dicevo appunto il procuratore Viola ha detto che i dispositivi tecnici di controllo insomma, andranno avanti ancora per parecchie ore, quindi insomma poi staremo a vedere. C'è qualcosa che voleva aggiungere appunto magari...
No, appunto, a parte la vicinanza è una situazione molto strana, devo dire che la deviazione che ha subito è nettamente di una svolta a sinistra. Io, vedendola, ribadisco così, da un video anche sgranato, non sembra essere uscito, diciamo, dai binari, ha proprio fatto la svolta a sinistra, cioè una svolta a sinistra fatta con la velocità per andare dritto, senza certo. essere una velocità eccessiva, ma anche con una velocità semplicemente per andare dritto, chiaramente porta un mezzo di quel tonnellaggio a ribaltarsi.
Questo era Luca Studer, docente al Politecnico di Milano, esperto di mobilità e trasporti. Andiamo adesso a Porta Venezia, saluto l'inviata Chiara Manetti. Ciao Chiara.
Sì, buonasera Mattia, buonasera ascoltatrici e ascoltatori.
Sei ancora lì tu, giusto all'angolo tra Viale Vittorio Veneto e Via Lazzaretto?
Esatto, sono qui in Viale Vittorio Veneto all'angolo con Via Lazzaretto, zona Porta Venezia, dove proprio qui a una cinquantina di metri da me nel pomeriggio un tram della linea 9 è uscito dai binari e si è schiantato contro il ristorante.
Adesso che cosa vedi? Qual è la situazione? Perché insomma abbiamo visto tutte le immagini, no? di quei momenti concitati con tante persone, soccorritori, adesso immaginiamo quello scenario sia cambiato.
Sì, adesso la situazione è molto più calma rispetto alle ore immediatamente successive all'incidente. Comunque si percepisce ancora chiaramente quello che è successo, l'area è ancora completamente transennata, ci sono vigili del fuoco, agenti di polizia, carabinieri e protezione civile, il traffico è bloccato e deviato, intorno ci sono soprattutto residenti e curiosi che si fermano a guardare e, proprio sotto di me, perché io mi trovo su una zona diciamo rialzata, su una delle balconate di Viale Vittorio Veneto, ecco si vede benissimo il tram che è completamente incastrato nell'edificio all'angolo con Viale Vittorio Veneto, si vedono i segni dell'impatto, la vetrina del ristorante è completamente sfondata, un palo è stato completamente divelto, tutta la zona è stata messa in sicurezza, il mezzo non sembra essere semplicemente deragliato, ma ha proprio attraversato la carreggiata e invaso lo spazio pedonale.
Fa impressione sì, anche sentirti descrivere la scena, ma le immagini insomma parlano da sole. Porta Venezia, Chiara, è una zona, la conosciamo, no? Oggi è venerdì sera, una zona di ristoranti, di locali, immaginiamo che tutto questo oggi sia un po' più ovattato, attutito da quello che è accaduto.
Sì, ci sono state nel corso del pomeriggio tantissime persone che sono passate qui sopra, proprio sulla zona sopraelevata, per cercare di vedere quello che era accaduto. Questa è una zona molto trafficata e molto popolata, appunto, e insomma la zona è stata completamente isolata pochi minuti dopo l'incidente, quindi questa zona qui in particolare si è riempita completamente di insomma mezzi di soccorso della protezione civile, ci sono ancora dei tram che ovviamente non possono passare da qui e quindi sono rimasti bloccati e sono ovviamente privi di passeggeri, ma comunque come dicevi si tratta di una zona piuttosto centrale e piuttosto affollata e ha continuato ad esserlo soprattutto appunto perché c'erano moltissime persone curiose che cercavano di avere informazioni su quanto accaduto. Io sono riuscita
sì, hai parlato con un po' di persone, giusto? Che cosa ti hanno raccontato? Anche persone che hanno visto proprio quello che è accaduto nei momenti più o meno lì vicino al momento dell'incidente, appunto.
Esatto, considera che io sono arrivata più o meno intorno alle 5, quindi meno di un'ora dopo rispetto all'incidente che è avvenuto intorno alle 16:10. Ecco, chi era qui mi ha raccontato che è successo tutto in pochi secondi, il tram stava arrivando diciamo dalla direzione di Piazza della Repubblica e stava procedendo verso i bastioni di Porta Venezia, doveva procedere dritto a un certo punto all'altezza di questo incrocio, ha deviato improvvisamente verso sinistra come se avesse preso la direzione sbagliata e molti mi hanno parlato di un boato molto forte, qualcuno ha parlato anche di un rumore proprio mai sentito prima. Subito dopo hanno capito che la situazione era molto grave, alcune persone erano a terra, altre all'interno del tram erano cadute una sopra l'altra per l'impatto. Le testimonianze sono tutte abbastanza simili nel descrivere la violenza di quanto accaduto. Una persona che lavora proprio qui di fronte mi ha raccontato di aver visto il tram quasi sollevarsi e di aver poi sentito appunto questo boato fortissimo, e poi un signore a un certo punto è salito proprio qui dove stiamo noi giornalisti, il marito di una delle persone rimaste coinvolte nell'incidente, una signora di una settantina d'anni che si trovava proprio a bordo del tram e che è caduta appena c'è stato l'impatto, e ci ha raccontato che ha avuto, diciamo, una ferita, una botta, ha preso una botta al costato. Questo signore ci ha detto: in 70 anni a Milano non ho mai,
non ho mai visto niente di simile. Sì, scene sicuramente che rimangono impresse nella mente, nella memoria. Chiara, ci dobbiamo fermare, ti ringraziamo per il tuo lavoro.
Grazie a te, Mattia, buonasera.
Ci fermiamo qui anche con questa puntata dell'Orizzonte delle 20, con il racconto di quanto accaduto oggi a Milano. Altri aggiornamenti, se ce ne saranno, ovviamente nella prossima edizione del giornale radio alle 22.30. Grazie per essere stati con noi nel corso di tutto il pomeriggio e un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro. Ciao.